In blu 2000.
Buongiorno in blu 2000
con Chiara Placenti.
Allora, è stata una notte senza nuove violenze in Georgia dopo quelle che sono scoppiate dalla giornata di sabato, quando ci sono state le elezioni comunali, che possiamo dire sono state vinte ampiamente dal partito al potere, ma anche perché boicottate dall'opposizione, che ha preferito far sentire la sua voce attraverso la piazza. Cerchiamo di capire quello che sta succedendo e soprattutto come leggere anche gli ultimi episodi, la scelta dell'opposizione di boicottare le urne per le elezioni amministrative. Buongiorno, bentornata Marilisa Rorusso, esperta in diritti umani, soprattutto esperta di Georgia, collabora con l'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, ma anche l'ISPI. Buongiorno Marilisa.
Buongiorno, buona settimana.
Allora, elezioni amministrative boicottate dall'opposizione, perché?
Diciamo che questo fatto di boicottare le elezioni segue un intero anno in cui l'opposizione non riconosce la legittimità del governo in carica. Queste elezioni, con questo scenario politico che si è creato, sono prodotto di più di 300 giorni di mobilitazione continua nelle piazze, a seguito prima delle elezioni politiche dell'anno scorso ritenute ampiamente illegittime, e poi della scelta del governo di venire meno al mandato dichiarato durante le elezioni politiche, cioè di allontanarsi dal percorso europeo della Georgia e di conseguenza di prendere un'indicazione politica completamente diversa da quella espressa dal voto popolare costantemente negli ultimi 10 anni, insomma negli ultimi 20 anni praticamente, e di conseguenza quindi si è creata una frattura profonda, una mancanza di percezione di legittimità verso questa classe dirigente, e che ha portato poco alla volta a una spaccatura completa con l'opposizione, che appunto ha deciso di non partecipare più al voto, non compattamente, un paio di partiti hanno partecipato al voto, ma di fatto delegittimare anche questo processo elettorale non partecipandoci di fatto.
Da parte del Presidente è stato detto che questi gruppi di manifestanti e di dissidenti delle urne erano in qualche modo diretto dai servizi segreti stranieri, che torna sempre, no? Questa formula ogni volta che...
Sì, diciamo che c'è tutto il classico... i classici fattori di complottismo utilizzati dal partito di governo, nemici del popolo, agenti stranieri, manipolazioni, finanziamenti, Soros, insomma il classico
è il carnet
armamentario del complottismo che abbiamo visto essere abbastanza, diciamo, globalizzato, nel senso che sono i temi che tornano più o meno nelle posizioni complottiste nei diversi paesi, e anche la Georgia troviamo lo stesso armamentario.
Ma dovessimo raccontare la Georgia oggi, soprattutto in questa cerniera tra Occidente e Europa e parte più orientale, ma mi riferisco alla Russia, oggi il paese è, come dire, completamente diviso tra la sua testa politica e il suo corpo invece dei cittadini?
È una situazione in verità molto più viscosa, nel senso che ufficialmente questa classe dirigente non ha mai fatto un passo in piedi indietro rispetto all'Unione Europea, nel senso che ha dichiarato l'interruzione dei negoziati, ma continua a sostenere che comunque lo scopo è poi l'integrazione nell'Unione Europea, diventare membri dell'Unione Europea, e questo aggancia ancora una buona parte di quello che è il suo elettorato. Per quanto i numeri siano molto difficili da comprendere, perché è vero, adesso abbiamo questo risultato bulgaro dell'80% di voti nel paese, però insomma sono elezioni che non sono state monitorate, i pochi partiti e opposizioni presenti hanno denunciato i brogli, in modo particolare il fatto che ad un territorio venivano date 2 tessere elettorali, quindi insomma è difficile capire i numeri, però sicuramente la parte elettorata è agganciata dal fatto che ufficialmente si sta continuando a perseguire lo scopo dell'integrazione europea. E questa è anche una delle critiche che viene mossa dall'opposizione verso l'Unione Europea, verso gli organi europei, se ci vuole un atto di delegittimazione più evidente, perché ogni volta che qualcuno viene invitato, ogni volta che qualcuno stringe la mano, questo viene rivenduto nel mercato interno, ovviamente parlo di controparti europee, viene rivenduto nel mercato interno, nel mercato politico interno, la comunicazione interna, come un atto di legittimità, che si sta tornando tutto alla normalizzazione dei rapporti e che quindi insomma non sta succedendo nessuna effettiva frattura. Quindi lo scopo dell'integrazione è ancora un fattore di coesione molto forte all'interno sia dell'elettorato che ufficialmente della classe dirigente, ma di fatto poi si va nella direzione opposta da parte della classe dirigente. È evidente che la frattura con l'Europa, ma anche con gli Stati Uniti, è sempre più profonda.
Sì, anche perché buona parte dei leader dell'opposizione, quelli veramente filo europei, sono in carcere, quindi anche questo è un elemento insomma, che ha una sua rilevanza.
Assolutamente, diciamo che tutto lo scenario della Georgia attuale sta andando verso uno scenario di tipo Bielorussia, nel senso che c'è un quadro normativo che viene cambiato profondamente e passa attraverso il finanziamento alle forze di opposizione, ma ancora di più ai media, all'ONG, l'aumento di reati, multe, carcerazioni, detenzione anche attraverso reati che sono stati in qualche modo inseriti fuori contesto, tipo che sono la detenzione di droga, improvvisamente si trovano la droga addosso, i reati di tradimento, colpo di Stato che sono conoscono insomma un nuovo impeto, quindi un quadro normativo che sta cambiando profondamente, incluso ovviamente la legge elettorale. Una repressione, come dice lei, che passa sia attraverso la violenza in piazza non sistematica, ci sono periodi in cui si sfiancano le manifestazioni che appunto durano ormai 312 giorni ininterrottamente, attraverso gli arresti, anche fuori dal contesto delle manifestazioni, anche i manifestanti vengono arrestati in altri momenti della loro giornata, e una fortissima videosorveglianza, insomma una stretta sui media, quindi un contesto che sta cambiando, e la decapitazione dell'opposizione attraverso gli arresti sistematici dei suoi leader, che quindi a questo punto sono praticamente tutti in carcere. Quindi abbiamo chiaramente un quadro che è completamente diverso da quello che viene dichiarato e che viene rivenduto attraverso i media di Stato, in cui appunto si sostiene tutto normale, sta andando tutto a posto, ci sono delle incomprensioni, ma verranno appianate, colpa dello Stato profondo negli altri paesi, che ci ha preso di mira, insomma un senso di vittimizzazione, ma
certo,
che
poi
cambierà.
Sì, è una sceneggiatura che è ben nota, ma tenendo presente che queste manifestazioni, queste dinamiche non sono di oggi, ma giustamente ormai ha per almeno un paio d'anni di questa intensità, e tenendo conto che la Georgia, sappiamo benissimo, rientra in quei disegni, definiamoli neoimperialisti, di Putin, no? Dal 2007-2008 in poi, da parte dell'Unione Europea c'è miopia, ipercautela o paura che un passo, una parola in più possa in realtà generare delle reazioni non positive per l'Unione stessa? Perché uno dice appunto, ma come? Perché non dici almeno? Perché almeno a livello di dichiarazioni non hai una postura più decisa?
È una strategia che viene continuamente rivista, nel senso che ci sono all'interno dell'Unione Europea anche sensibilità diverse rispetto a questo.
Certo.
Ci sono anche istituzioni dell'Unione Europea che hanno posizioni più nette, tipo l'Europarlamento rispetto al Consiglio, dove prevale la volontà di mantenere sempre un gancio. Soprattutto c'è la questione del fatto che non ci sono più visti con la Georgia, libera circolazione con la Georgia, e quindi l'idea di sopprimere questo diritto perché non ci sono più i requisiti che erano stati concordati quando era stato concordato appunto.
Uh-huh.
Però c'è anche il timore che il peso di questo ricada prima di tutto sulla popolazione, quindi venga alienata, in verità abbandonata a questa retorica interna al paese, e quindi c'è una certa ipercautela, come dice giustamente lei, ad agire in questo senso. È chiaro che insomma i termini ormai sono molto stretti, nel senso che il margine di azione, di negoziazione o di accomodamento con questo regime stanno riducendo sempre di più. Insomma, dopo queste elezioni il primo ministro Kobakidze ha detto che è colpa dell'ambasciatore europeo Abilisi, Paverczynski, che è un sobillatore di popoli, insomma, quindi chiaramente ci sono attacchi frontali sistematici che rendono poi la possibilità di dialogo assolutamente ridottissima.
Chiaro, grazie sempre Marilisa Lorusso, buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie ancora.
Buona a voi.
Esperta in diritti umani, ha lavorato anche per le corti statunitensi del Regno Unito per i richiedenti asilo da Georgia, Armenia e Russia. La leggiamo sempre volentieri su Osservatorio Balcani, Caucaso, Trans Europa.